Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. Oggi voglio parlare di quello che è l'unico modo di diventare un vero credente. Oggi voglio parlare di quello che è l'unico modo di rimanere un vero credente. Voglio parlare, o non voglio parlare solo, voglio guardare a Gesù Cristo. L'unico modo di diventare un credente è guardare a Cristo. Quindi questo vale per Sara. E Davide, Leonardo, Giacomo, Giulia, Piera dice di cercare Dio, e le stai cercando, vale per tutti voi, chiunque mi sente che cerca o dovrebbe cercare Dio. Però questo vale per chi ha trovato Dio in Cristo, perché la salvezza è guardare a Gesù Cristo. Si trova Dio guardando a Gesù. Si rimane in Dio guardando a Gesù. Quindi vogliamo guardare di più a Gesù, perché non si può mai contemplare Gesù Cristo troppo. Il brano che vogliamo vedere oggi per contemplare Gesù è Matteo 9, da 27 a 31. Matteo 9, da 27 a 31. In questo brano Gesù è già molto conosciuto. Tutti sanno che egli fa miracoli, sanno che il suo insegnamento è autorevole ed è molto conosciuto. È tanto visibile alla massa che Gesù non è un semplice uomo come gli altri. Eppure, eppure, nonostante che tutti vedevano che Gesù era tanto diverso, non tutti rispondevano a Gesù nello stesso modo. E oggi, quando Gesù viene presentato nella predicazione, nella proclamazione, anche oggi ci sono tante reazioni diverse alla presentazione di Gesù. C'è chi non è interessato, non gli interessa. C'è chi comincerà a odiare Gesù. Infatti, se Gesù viene presentato chiaro e la persona vede qualcosa di chi è, nessuno rimane annoiato. O cominciano a odiare Gesù o cominciano a vederlo come Salvatore. Non c'è altro modo di vedere Gesù. Oggi vogliamo considerare questo brano che dimostra come avere fede in Gesù. In questo brano Gesù aveva da poco risuscitato la figlia di Jairo, il capo della sinagoga, cioè aveva appena risuscitato lei. Se ricordate, Gesù aveva fatto quel miracolo non davanti alla folla, ma di segreto. È andato in casa, ha lasciato fuori tutti i suoi apostoli, tranne Pietro, Giacomo, Giovanni. Ha permesso solo loro e ai genitori di stare là quando lui ha risuscitato questa ragazza. E poi, dopo aver risuscitato questa ragazza, ha detto ai genitori di dare a lei qualcosa da mangiare e poi lui è uscito per andare in un'altra casa. Forse la casa di Pietro dove stava vivendo in quel periodo, e doveva attraversare la città, chiaramente a piedi, chiaramente con un bel po' di persone che lo seguivano, che Gesù ormai era famoso, e lui attraversando la città con questa folla che lo seguiva, in mezzo a questa folla ci sono due uomini ciechi, cercando di correre dietro, in mezzo alla folla, uomini ciechi che in mezzo, allora non che la strada era vuota, loro con un bastone, ma loro devono seguire la folla, ma non vedevano niente e la strada non era asfaltata, era di terra, c'erano sassi, buchi. Allora, come cammina un cieco? Avete mai giocato mettendo la benda, passando tempo? È difficile? È difficile se stai attento, ma stai cercando di correre dietro qualcuno com'è. Il brano 9:27 leggiamo, e mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, gridando e dicendo, abbi pietà di noi, figlio di Davide. Due ciechi lo seguirono gridando e dicendo, abbi pietà di noi, figlio di Davide. Allora, immaginate la scena. A tastoni, cadendo, rialzandosi, cercando di toccare qualcuno per non perdersi, ascoltando dove c'è la folla per poter seguire, perché loro non vedevano né strada né palazzi, niente. Correvano dietro. E non sapevano, ma siamo vicini, siamo lontani. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. E loro sentivano tutte le voci, e loro andavano avanti, non capendo ancora. Prima di notare quello che è successo, fermiamoci a considerare cos'è la cecità. Cos'è la cecità? In quell'epoca, essere cieco voleva dire essere condannato ad una vita molto difficile, ad un'esistenza terribile. Non c'erano i provvedimenti che esistono oggi per i ciechi. Oggi ci sono libri fatti in braille, ci sono cose registrate, ci sono cani guide, ci sono istituzioni appositamente fatte per loro, la società ha tanti mezzi per curare i ciechi. Non esisteva nulla di quello. Ci sono lavori fatti appositamente per loro. Invece allora la vita era un'esistenza molto brutta. Ma forse peggio di quanto era brutta, era un'esistenza dove non c'era speranza. Non avevano alcuna speranza che le cose potrebbero cambiare. Non c'erano ospedali, non c'era chirurgia. Non c'erano tutti i mezzi che esistono oggi che spesso possono fare. Non esisteva niente di questo. Non esistevano dottori che avevano qualche possibile cura. Tutti i soldi nel mondo di allora, l'uomo più ricco non poteva fare niente. L'esercito più potente non poteva fare niente. I sacerdoti più santi non potevano fare niente. Non c'era speranza. Quindi era un'esistenza pesante e brutta, soprattutto perché era un'esistenza senza speranza. E in questo vediamo una chiara parallela con la cecità spirituale. Infatti, la cecità spirituale proprio, quello fisico, ci fa capire quello spirituale. Di natura, l'uomo non vede la gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo e quindi non può vedere il proprio peccato e quindi non può vedere la sua condizione di essere sotto giudizio. Di natura l'uomo non vede la verità di Dio nella parola di Dio. Conosciamo tutti bene il brano 1 Corinzi 2:14. Ora l'uomo naturale, potrei dire l'uomo cieco di natura, non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano, si intendono, si comprendono spiritualmente. L'uomo naturale non può vedere la gloria di Dio nella parola di Dio. Non può e non c'è guarigione né la religione né i soldi né le buone opere. Non possono guarire questa cecità spirituale. Allora, c'è anche da dire in 2 Corinzi 4:3, Paolo parla di predicare il Vangelo. Se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. nei quali il Dio di questo secolo, Satana, ha accecato le menti di quelli che non credono affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo che è l'immagine di Dio. Il Vangelo, la verità della salvezza, che è la gloria di Dio, la gravità del peccato e Cristo quale Salvatore, questa verità è velata, è velata all'uomo naturale. Lui è accecato da Satana, non vede. Tu predichi, spieghi bene, e lui non vede quello che stai dicendo. Non vede, è cieco. Quindi, nell'avvenimento di oggi, di questi due uomini ciechi, vedremo Gesù dare la vista a due ciechi, che è un tipo di quello che Gesù fa oggi. Quando apre gli occhi di un uomo naturale e lo permette di vedere la gloria di Dio in Gesù Cristo. Quando permette a un uomo oggi di vedere Gesù Cristo come Salvatore. Quindi, mentre consideriamo questo brano e vediamo come questi due uomini si sono presentati a Gesù per ricevere il suo aiuto, teniamo in mente che il loro esempio ci insegna come ogni persona deve presentarsi a Gesù per ottenere la salvezza e per camminare con Dio. Il modo che questi due uomini arrivano a Gesù è l'unico modo di arrivare a Gesù. Infatti è qui proprio per mostrarci come arrivare a Gesù Cristo e come camminare con Gesù Cristo. Allora, tenendo quello in mente, che questi due uomini erano senza alcuna speranza umana. Leggiamo ancora quello che hanno fatto. Versetto 27. Mentre Gesù partiva di là, dalla casa di Jairo, due ciechi lo seguirono, gridando e dicendo: "Abbi pietà di noi, figlio di Davide." Il brano dice lo seguirono. Cioè non è che erano seduti lì sentendo un muro dove potevano sapere dove stessero. E chi è? Ma è Gesù che arriva. Gesù, figlio di Davide, aiutaci. No, loro lo seguirono. Camminando. La cosa peggiore che può fare un cieco è di mettersi a camminare cercando di seguire una folla. Cioè, la cosa peggiore non può fare altro che cadere e avere grossi problemi, ma loro seguivano Gesù Cristo, gridando. Però Gesù non si è fermato. Gesù non ha risposto. Gesù non è girato per dire cosa volete. Non ha detto portatemeli qua. Gesù solo andava avanti, senza apparentemente dare alcuna retta a loro. Più Gesù andava avanti senza fermare, più questi uomini insistevano a continuare a seguirlo e a gridare. A prima vista potrebbe sembrare una mancanza di cuore da parte di Gesù. Questi due poveri uomini ciechi con grande impegno seguivano Gesù in mezzo alla folla, quanto era difficile, eppure andavano avanti seguendo, gridando a Gesù. Ma Gesù non rispondeva. E loro continuavano a seguirlo, continuavano a gridare. E Gesù non rispondeva. Per loro era tutto buio. Non vedevano la faccia, non vedevano qualche speranza, non sentivano qualche parola di incoraggiamento. E loro continuavano a seguirlo. E continuavano a gridare: "Abbia pietà di noi, figlio di Davide." A quel punto si potrebbe pensare che avrebbero dovuto solo lasciare stare tutto e rinunciare a cercare l'aiuto da Gesù. Avevano seguito Gesù già da tempo, gridando, chiedendo pietà, ed egli non si era fermato. Non aveva dato a loro alcuna speranza, non aveva mandato una parola tramite qualche discepolo. Avremmo potuto dire: "Ma allora, sentite, lasciate stare." Avremmo potuto dire, ma non ha senso per loro di continuare a seguire Gesù. Ma posso dirvi che aveva senso. aveva senso per loro di continuare a seguire Gesù. Aveva senso, era l'unica cosa che aveva senso per loro di continuare a seguire Gesù. Perché? Io vi dico due motivi. Prima di tutto, questi due uomini avevano capito che solo Gesù Cristo poteva aiutarli. Sapevano che nessun uomo poteva aiutare loro con il loro problema. Il loro problema era troppo grande da essere risolto dagli uomini. Solo Dio poteva risolvere il loro problema. E avevano capito, come vedremo fra un attimo, avevano capito Gesù è il figlio di Dio. Gesù è il Cristo. Gesù è il Messia. Allora hanno capito, Gesù è l'unica speranza che abbiamo. E non importa se non ci dà retta, non importa se non ci risponde, noi continuiamo a seguire Gesù e gridare a Lui. Però c'è un altro motivo che ha senso per loro di continuare a seguire Gesù. Loro avevano sentito correttamente che Gesù aveva guarito altri. Loro non avevano visto ancora il cuore tenero di Gesù, ma avevano sentito del cuore tenero di Gesù. E allora? Loro hanno detto, lui ha un cuore tenero. E uno avrebbe potuto dire, ma perché lo dici? È già da tempo che lo segui e non ti sta rispondendo. Lui ha un cuore tenero. Che ha curato altri. E capire questo carattere di Gesù spingeva loro di continuare a seguirlo e chiamarlo sperando contro speranza, in base a quello che avevano sentito di lui, in base ad altri che erano stati guariti. La loro fede non era basata su quello che vedevano, era basata sul carattere di Gesù Cristo. E questo è sempre la base della vera fede. La fede non è per visione, la fede non è in base a quello che vedo, la fede è in base a chi è Dio e quello che Dio ha rivelato di se stesso. Questi uomini non solo seguivano Gesù, ma lo chiamavano figlio di Davide. Era molto importante che ci fermiamo a pensare a questo titolo che davano a Gesù. Se leggete nel Vangelo, nei quattro Vangeli, troverete molto raramente il titolo figlio di Davide. I giudei di allora conoscevano benissimo questo titolo, ma non veniva mai applicato a nessuno. Figlio di Davide viene usato volta dopo volta nell'Antico Testamento, è il titolo del Cristo. Il Cristo che tutti aspettavano, il Cristo che sarebbe il Salvatore, il Cristo che porterebbe Dio sulla terra. I giudei avevano visto l'opera di Gesù, avevano sentito i suoi insegnamenti, ma non avevano capito che era il figlio di Davide. Questi due ciechi, pur non potendo vedere Gesù fisicamente, avevano visto Gesù con occhi di fede. E avevano visto quello che pochissimi altri avevano visto. Avevano visto che Gesù è il Cristo, il Messia mandato da Dio come Salvatore. Infatti, quando uno si presenta a Dio chiedendo pietà, non deve presentarsi ad un uomo, bensì un uomo straordinario, piuttosto deve presentarsi al Cristo, figlio di Dio, Dio incarnato, l'unico Salvatore. Allora, questi uomini, essendo giudei, non sapevano leggere chiaramente, erano ciechi, però andavano alla sinagoga, avevano sentito la parola di Dio, avevano sentito i vari insegnamenti, la lettura della scrittura, e io immagino come i ciechi che conoscevano a memoria quello che è scritto in Isaia 35:5 di quello che avrebbe fatto il Messia, figlio di Davide, quando sarebbe arrivato. Ed è scritto, vi leggo Isaia 35, allora si apriranno gli occhi dei ciechi. Loro conoscevano quasi sicuramente quel brano, e quindi per loro di sentire che, avendo sentito quello che Gesù aveva fatto, nel loro cuore dicevano giustamente, questo è il Cristo, colui che può salvarci dalla nostra condanna. E anche se Gesù non aveva ancora risposto loro, loro sapevano di non smettere di correre dietro a lui e chiedere il suo intervento. E così continuavano a rivolgersi a Gesù come Cristo, cioè figlio di Davide, per ottenere l'aiuto che serviva a loro. Però Gesù continuava a non rispondere a loro. Lo seguivano gridando e Gesù non rispondeva, andava avanti e loro continuavano a seguirlo. Continuavano a perseverare nel cercare in Cristo l'aiuto che nessun uomo poteva dare a loro. Allora, cosa vediamo lì? Cosa vediamo lì? Non è che vediamo esattamente quello che Gesù ci insegna. Gesù ci insegna a perseverare nel chiedere, nella preghiera, nel cercare in Dio il nostro aiuto, guardando a Dio con fede. Salmo 54, 4 dice, ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore è colui che sostiene la mia vita. E visto che Dio è il mio aiuto, io cercherò in Dio finché non mi risponderà. In Luca 18, vi leggo io volendo, Luca 18, 1 a 8, Gesù insegna in una parabola la necessità di continuare a cercare anche quando non c'è risposta. Luca 18, da 1. Poi Gesù propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare, senza stancarsi, dicendo, c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo, fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé, anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, perché questa vedova continua ad infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse, ascoltate quello che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse ad intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Il punto qui è chiarissimo. Dobbiamo perseverare nella preghiera, anche se umanamente sembra che Dio non risponde per lungo tempo. Dio risponderà prontamente. Ma cosa vuol dire prontamente? Non prontamente con il nostro orologio e delle volte con il nostro calendario. Prontamente secondo il piano perfetto di Dio per quello che Lui ha stabilito per farci del bene. Gesù insegna ancora lo stesso principio in Matteo 7 e nella lingua originale in greco i verbi indicano un'azione che continua. Leggo Matteo 7, 7 e 11. Chiedete, e alcune traduzioni dicono perfino chiedete con perseveranza, e sarebbe l'idea corretta, chiedete volta dopo volta, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate con perseveranza e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Vi è tra voi qualche uomo che, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se dunque voi che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli daranno cose buone a coloro che gliele chiedono. E in Luca dice, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito. Santo a coloro che lo chiedono, che si riceve con la salvezza. Dobbiamo chiedere con perseveranza, cercare con perseveranza, bussare senza stancarci e ci sarà dato, ci sarà, troveremo, ci sarà aperto al momento giusto e resterà aperto per sempre. Allora questi insegnamenti da parte di Gesù, come l'esempio dei due uomini ciechi, ci dimostra ciò che Dio vuole da noi. Dio vuole la fede. E per aumentare la fede, spesso Dio non risponde subito. Scusa, se appena un bambino menziona, ma neanche una serie di richieste, menziona che vorrebbe questo o quell'altro, e subito i genitori lasciano tutto e vanno e comprano quello per lui. E lui non sa cosa vuol dire neanche chiedere. Ah, quello è un bel giocattolo. Loro comprano subito uno di quelli per lui. Quel bambino avrà tanta fede in loro, in una condizione in cui non vedono la risposta. Loro non capiranno cosa vuol dire la fede, perché non avranno mai avuto la possibilità di esercitare la loro fede. Invece Dio, sapendo quanto bene ci fa avere la fede, ci mette alla prova per farci avere tanta fede, perché non risponde subito e dobbiamo pregare per ancora più fede perché sembra che non c'è base, e lui dice: la base della fede è il mio carattere. E vediamo proprio questo in questo brano dei due ciechi. Loro seguivano Gesù, gridando a lui, cercando aiuto da lui, mentre apparentemente Gesù ignorava loro, ma Gesù non ignorava loro. Lui sapeva benissimo della loro richiesta, sentiva le loro grida e il suo cuore non era per niente duro. Ma Gesù voleva benedire loro grandemente e perciò ha scelto di non rispondere subito per aumentare la loro fede. Quando Gesù è arrivato alla casa dove era indirizzato, è entrato dentro. E cosa hanno fatto questi due ciechi? Lo hanno seguito, entrando in quella casa. Non era casa loro. Sarebbe stato tanto facile per loro di credere che ormai è andato dentro quella casa, adesso non posso seguirlo più. Scusami, finché era per strada potevo seguirlo. Ma dove è Gesù? È andato dentro quella casa. Cosa hanno fatto? Dov'è la casa? E qualcuno ha indirizzato, ha girato le spalle, vai dritto. Allora andavano dritto, trovavano un muro. Dov'è la porta? Alla tua sinistra. Loro tastoni. Ecco. E qui la porta, sì, si sono entrati. Loro volevano arrivare da Gesù e il fatto che non era fermato per loro per strada non era un ostacolo. Il fatto che ora era fuori dove potevano sentire la folla perché ormai era dentro non ostacolava loro. Il fatto che era una casa di un'altra persona non ostacolava loro. Nulla poteva ostacolare loro. Loro volevano Gesù. E quindi sono andati avanti finché non lo hanno trovato. Allora, ascoltatemi, vi faccio una domanda. Voi state cercando Gesù? Costa quello che ti costa. Questo per chi non ha Gesù e questo è per chi ha Gesù. Stai cercando Gesù tutti i giorni? Costa quello che ti costa. Se a te sembra che lo stai cercando da tempo senza risposta, non scoraggiarti. Andiamo avanti in questo brano per comprendere meglio il cuore di Gesù Cristo. Vedrete che quando uno cerca Gesù con perseveranza, con cuori umili, sapendo di non meritare nulla, e perciò umilmente chiedendo pietà, Gesù risponderà. Allora, prima di vedere cosa è successo nella casa, voglio tornare fuori. A quello che gridavano, abbiamo già visto la frase figlio di Davide. È un riconoscimento che questo è il Cristo, prima che gli altri avevano capito. Ma non solo dicevano figlio di Davide, dicevano figlio di Davide, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Cosa vuol dire abbi pietà di noi? Importantissimo comprendere questo. Questi uomini chiedevano pietà. Chiedere pietà vuol dire riconoscere di non meritare nulla di buono da Dio. Un operaio che ha lavorato tutto il mese non chiede pietà quando chiede la busta paga. Egli sa di aver fatto il suo lavoro e quindi merita la busta paga. Se io chiedo un aiuto da un amico, non chiedo pietà, perché so che essendo amici ho un certo diritto, se posso dirlo, della sua amicizia e lui del mio, della mia. Allora non chiedo pietà. Senti, potresti aiutarmi a fare un lavoro che ci vogliono due uomini? Io non chiedo pietà. È un favore, ma non pietà, perché siamo amici. E se io mi trovo in una città dove non conosco nessuno e sono sperduto e dico, mi scusi, mi potresti dire dov'è tale tale strada? Io non chiedo pietà, è un uomo come me e non gli sto chiedendo, non ho mai fatto niente contro quell'uomo, non sto chiedendo la vita da lui, sto chiedendo una piccola informazione che come uomo umano come me ho un certo diritto, una cosa civile di spiegare dov'è una via. Però quando mi fermo a considerare chi è Dio, il creatore di tutto, il sovrano su tutto, che merita ubbidienza totale, che merita la gloria e l'adorazione in ogni momento, che merita di essere che io sia riconosciuto a Lui per tutto quello che ho. E poi comincio a considerare quanto sono colpevole davanti a Lui, e quanto ho disubbidito ai Suoi comandamenti, e quanto ho cercato gloria per me stesso anziché dare a Lui, e quanto non sono stato riconoscente, e quanto sono stato attirato da cose del mondo anziché da Lui, e quanto ho trascurato Lui. Allora capisco che non è un rapporto neutrale, è un rapporto dove io merito da Dio, ma non il bene. Io merito condanna eterna, io merito punizione eterna, io merito l'ira di Dio. Sono grandemente colpevole nei suoi confronti. Ho offeso Dio continuamente, tantissimo e grandemente. Quindi, anziché meritare il bene, io merito il peggio da Dio. In questa condizione, chiedere di non subire il male è già chiedere una grazia immensa. Ma arrivare perfino a chiedere un bene e chiedere una grazia inconcepibile. E questi due uomini, riconoscendo che Lui è il Cristo, chiedevano la grazia, chiedevano pietà, sapevano di non meritare quello che chiedevano. Allora quello che gridavano ripetutamente era: abbi pietà di noi, non trattarci giustamente. Non chiedevano, farci un favore, perché loro meritavano il male. Chiedevano pietà. Allora ascoltatemi bene. Nessuno di noi merita alcun bene da Dio. L'unico modo di avvicinarci a Dio è con umiltà, riconoscendo che siamo peccatori nei suoi confronti e non meritiamo alcun bene con Lui. E se siamo salvati, l'unico modo di avvicinarci a Dio è riconoscendo che abbiamo ancora peccato e non meritiamo alcun bene da Lui. Ma presso di te, abbiamo letto nel Salmo, c'è il perdono. Chiunque va a Dio pensando che adesso ho veramente fatto tanto per il Signore, guarda quanto mi sto sacrificando per Lui, non deve pensare di avere nulla da Dio. Non ha capito ancora nulla della santità di Dio né della gravità del peccato. L'unico modo di chiedere qualcosa da Dio e avere speranze che ci risponderà è di chiedere con fede nel carattere di Dio in Cristo e con umiltà, sapendo di non meritare quello che chiediamo. Ma posso fare un parentesi? Se io chiedo pietà e io chiedo 100 e Dio mi dà 10, posso lamentarmi? Se ho chiesto con pietà, sapendo di meritare 1000 di male, e io chiedo 100 di beni, e Dio sceglie di darmi 10 di beni, se mi lamento vuol dire che non ero sincero nel chiedere con umiltà. che credevo di meritare quel 100 e se mi dà solo 80, figuriamoci solo 10, mi agito, mi turbo, non sto bene. Perché se io veramente chiedo con pietà, chiedo pietà e umiltà chiedo, e se Dio mi dà 0, e se mi dà 10 di male, ah, ma io meritavo infinitamente il male. Non posso lamentarmi. Quindi se vuoi esaminare il proprio cuore per capire che stai chiedendo con, chiedendo pietà e stai chiedendo con umiltà, guardiamo come reagiamo quando Dio ci dà diversi di quello che abbiamo chiesto. Allora comprendiamo con quale cuore stiamo chiedendo. E se ci risponde non quando vogliamo noi, questo ci mostra il nostro cuore. L'unico modo di chiedere a Dio e avere una risposta è di chiedere con fede e di chiedere con umiltà. Questo è quello che Gesù Cristo, che è Dio incarnato, voleva da questi uomini. E questo è quello che Dio vuole da noi. Allora, tenendo quello in mente, notiamo quello che è successo una volta che sono entrati in casa. Leggo tutto il brano, 27 in poi, fino a 30. E mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, gridando e dicendo, «Abbi pietà di noi, figlio di Davide!» Quando egli entrò in casa, quei ciechi si accostarono a lui. Gesù disse loro, «Credete che io posso fare questo?» E essi gli risposero, «Sì, Signore!» Allora egli toccò loro gli occhi, dicendo, «Vi sia fatto secondo la vostra fede!» E i loro occhi si aprirono. Poi Gesù ordinò loro severamente, dicendo, «Badate che nessuno lo sappia!» Che cosa vediamo qua? Loro dovevano affaticare e perseverare per raggiungere Gesù. Ma questo non era un male, perché aiutava loro a capire di più quanto era prezioso Gesù. Quando io spiritualmente mi sento raffreddato, mi sento lontano da Dio, parlo adesso di chi è salvato. Se fosse una questione di fare una pregherina e di nuovo mi sento pieno di zelo, non apprezzerei mica il fatto di essere pieno di zelo. E quando io prego e sembra che il cielo sia serrato contro di me, e grido ancora a Dio, e aspetto, e grido ancora che quando Dio risponde, perché Dio sta ascoltando, che questo dono di sentire il mio cuore ardere di nuovo diventa un dono prezioso per me. Allora voglio incoraggiarti a non frenarti, a non fermarti, a chiedere, a gridare a Dio, perché il dono è tanto più prezioso quando arriverà. Questi uomini dimostravano grande fede a Gesù, in Gesù. E sono stati accolti in modo meraviglioso. Allora, notate quello che dice a lui, a loro. Credete che io possa fare questo? Loro avevano già dimostrato fede in Gesù, avevano già riconosciuto in Gesù il Cristo. Allora perché Gesù chiede loro se credevano che egli fosse capace di fare questo? Cioè, a questo punto avevano dimostrato molto più di molti altri. Allora, i giudei sapevano, questi erano i giudei, conoscevano le scritture, sapevano che solo l'Eterno, solo Dio, poteva aprire gli occhi ai ciechi. Perciò, questa era una domanda per sapere se che riconoscevano che Gesù era il figlio di Dio, Dio incarnato. Salmo 146,8, molto conosciuto per i giudei, era «L'Eterno apre gli occhi ai ciechi». L'Eterno rialza quelli che sono abbattuti. L'Eterno ama i giusti. L'Eterno apre gli occhi ai ciechi. Solo Dio può aprire gli occhi ai ciechi. Perciò quando Gesù chiede a loro, credete che io posso fare questo? Stava aumentando la loro fede, facendo capire loro che essendo il Cristo, allora Lui è Dio. Dio vuole che la nostra fede aumenti sempre. Vuole che la fede che abbiamo oggi sia più grande di quello che avevamo ieri e che quello che avremo domani sarà ancora più grande. Perciò Gesù mette alla prova la nostra fede, come aveva già fatto non rispondendo subito a loro mentre erano fuori. Nello stesso modo che si rinforza un muscolo usandolo, la fede viene rinforzata esercitandola. Chiedendo loro se credessero se egli fosse capace di fare questo, ovvero di avere pietà di loro guarendoli, era chiedere a loro se credevano che egli fosse divino. Loro avevano un aiuto che nessun uomo poteva dare. Loro volevano un aiuto che l'uomo non poteva dare. Quindi, ma credete che io sia capace a fare questo? E loro dovevano fermarsi e chiedere, ma aspetti, stiamo chiedendo una cosa che l'uomo non può fare, ma crediamo che tu puoi fare. Allora, stiamo chiedendo quello che l'uomo non può fare, ma noi crediamo che tu puoi fare, allora noi crediamo che tu sei Dio. E senza esitazione hanno detto sì, signori. A quel punto, avendo rafforzato la loro fede, cosa valeva di più per questi uomini? Riacquistare la vista? O acquistare forse la prima volta? Oppure avere fede in Gesù come figlio di Dio, Salvatore? Il vero dono più grande che hanno ricevuto quel giorno era di avere, è stato dato loro la vista spirituale. Avendo dato il più grande dono, Gesù ha dato loro anche quello meno grande. Allora egli toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede, e i loro occhi si aprirono, perché gli occhi del cuore erano già aperti. Non è che doveva toccare i loro occhi con la mano. Gesù poteva benissimo guarire loro solo con un pensiero o una parola, ma quanto spesso vediamo Gesù che toccava la persona per incoraggiarla, per dimostrare tenerezza e per fortificare la fede. E così anche in questo caso Gesù toccò i loro occhi e poi disse: vi sia fatto secondo la vostra fede. Avevano fede in lui e Gesù ha operato in base a quella fede e ha dato loro la vista. I loro occhi si aprirono in più di un modo. Allora, per noi sono cinque parole. I loro occhi si aprirono. Ma se ci fermiamo, due uomini adulti, ciechi da anni, due di loro, in un istante, con una parola, il tocco era solo per incoraggiare loro, con una parola, due uomini ciechi istantaneamente vedevano benissimo. Cioè, noi conosciamo troppo bene i miracoli di Gesù. Tanti abbiamo visto troppi film e programmi con effetti speciali. E dobbiamo fermare a pensare alla meraviglia di questo. Questo è un miracolo strepitoso. Cioè, un miracolo strepitoso. Senza una cura medica, senza medicinali, senza un intervento, con una parola, due uomini contemporaneamente riacquistano la vita, la vista subito. Nessun uomo può fare questo. Nessun uomo può dare vita ad un morto. Nessun uomo può dare vista spirituale ad una persona, ma Dio sì. E Gesù Cristo è Dio. Concludo con le ultime parole. Poi Gesù ordinò loro severamente dicendo: badate che nessuno lo sappia. Ma essi usciti fuori divulgarono la sua fama per tutto il paese. Gesù ordinò loro severamente di non dire a nessuno quello che egli aveva fatto per loro. Ma come mai? Ma spesso, soprattutto in avanti, alla fine del suo ministero, Gesù vietava persone di raccontare i suoi miracoli. Gesù vietava i discepoli, Giacomo, Giovanni e Pietro, che erano sopra con lui sulla monte di Trasfigurazione, di rivelare la sua gloria, fino a dopo la risurrezione, e poi sì, potevano. Il motivo che facevo così era perché se fosse più divulgato il suo potere divino, le persone avrebbero cercato con la forza di farlo diventare re, ma lui doveva morire sulla croce, aveva un appuntamento. Quindi ha vietato certe cose che dovevano non essere divulgate fino a dopo la risurrezione. Ma adesso siamo dopo la risurrezione. Adesso non bisogna più tacere. Adesso bisogna raccontare le opere di Gesù. A scuola, al lavoro, con parenti, con vicini, in piazza. Bisogna raccontare. il tempo di tacere, il tempo di aspettare ormai è passato da secoli. Adesso è il tempo di raccontare dai tetti quello che Gesù ha fatto. Cosa ha Gesù fatto nella tua vita? Ti ha dato la vista? Ti ha dato la vita? Ha preso il tuo peccato? Ti ha fatto rinascere? Racconta, senza fermarti, racconta quello che Gesù ha fatto. Allora, abbiamo considerato questo brano, e come ogni brano che tu consideri nella tua lettura, o che consideriamo insieme, è importante fermarci e considerare come c'entra con me, perché se tu leggi la Bibbia solo leggendo, oh, quella è una bella storia, che bello, se non la porti nella tua vita, ti giova ben poco. Allora, qui alcune cose che possono cambiare nella nostra vita. Questo brano ci ha fatto vedere di più dell'importanza della fede in Gesù Cristo. L'unico modo di arrivare a Dio, l'unico modo di restare con Dio è per mezzo della fede in Gesù Cristo. Avere occhi fissi su Gesù Cristo. Cercare Cristo. Cercare Cristo. E non solo, abbiamo visto la necessità di cercare Cristo con perseveranza. Molto spesso Dio opera in modo che noi non vediamo alcuna risposta. Preghiamo, non c'è risposta. Cerchiamo, non troviamo. Bussiamo, la porta rimane chiusa. Questo non è uno sbaglio da parte di Dio. Questo è un Padre amoroso che sta aumentando la nostra fede. Perché io posso cercare Dio, ma anche un pochettino sperando in qualcos'altro, e Dio non mi apre. E io cerco, credo che il mio cuore è tutto riversato verso Dio, e non lo è, ma io non lo so, ma Dio lo sa, e Dio ancora non mi risponde. Perché vuole che io sia disperato, ed io ho perso ogni altra speranza, e ormai ho capito che ho una speranza solo. Non sarà il mio impegno, sarà Dio. Questo è per chi non ancora ha la salvezza, e questo è per chi ha la salvezza e sa, non sto crescendo, sono un disastro, non sto andando avanti. Cerca Gesù con perseveranza, lo troverai. Abbiamo visto la necessità di andare a Gesù con cuore umile chiedendo pietà. Non si può chiedere con leggerezza come se fosse un diritto di avere quello che vogliamo. Prima e dopo la salvezza, l'unico modo di chiedere con pietà, oh Padre, abbia pietà di me per mezzo di Gesù Cristo. Figlio di Davide, Signore Gesù, abbia pietà di me, non trattarmi in base a quello che merito, ma trattami secondo la tua misericordia. Abbiamo visto che se mai mi lamento di qualcosa, io ho un cuore che non capisce essere umile. Se mi lamento della provvidenza di Dio nella mia vita, delle prove che mi ha dato, vuol dire che non ho un cuore umile. Perché un cuore umile accetta tutto senza lamentarsi. E quindi anche qui vediamo una lezione da vivere. E abbiamo visto oggi cosa possiamo aspettare da Gesù. Possiamo aspettare la risposta. Possiamo aspettare la salvezza. Possiamo aspettare l'amore. Possiamo aspettare di essere accolti. Questo è il cuore di Gesù. Perché Gesù accoglie tutti coloro che lo cercano. Non tutti coloro che dicono di cercarlo, presi con mille altre cose, ma tutti coloro che lo cercano. E di solito chi trova Gesù è perché lo cercano e a quello che sembra non lo trovano. E cominciano a focalizzare di più su Cristo. E lui si va avanti senza fermare, finché non devono lasciare tutte quelle cose che sembravano così importanti che rallentavano loro nella ricerca. E man mano lasciano giù per correre più verso Cristo. E quando non hanno più niente, è l'unica cosa che vogliono è Gesù. trovano Gesù. Possiamo aspettare, quando cerchiamo Cristo, di essere grandemente benedetti da Lui? Possiamo aspettare oltre quello che riusciamo a immaginare e chiedere? Possiamo aspettare non una vita bella sulla terra, con pochi problemi, possiamo aspettare qualcosa assai meglio, la vita eterna nella sua presenza, nell'amore, santi e irreprensibili. Questo vale sia per chi non è ancora salvato, sia per chi è già salvato. Per chi non è ancora salvato, dico, cerca Dio, cercalo senza smettere, cercalo anche se sembra che non ti risponda mai, perché Gesù risponderà a chi lo cercherà. Cercalo con perseveranza, cercalo con fede, riconoscendo che tutti coloro che l'hanno cercato nei secoli lo hanno trovato. E per chi è già un figlio di Dio, salvato per fede in Gesù Cristo, vi faccio una domanda: stai ancora cercando più di Cristo? Vedi ancora in Gesù la tua salvezza, la tua speranza, la tua gioia, la tua vita? Vai ancora da Lui con umiltà, chiedendo pietà, sapendo di non meritare alcun bene, perciò qualunque cosa che vuole darti ti fa bene? E tutto quello che ricevi sai che è solo per grazia? Perseveri nella preghiera? Continui a guardare a Dio, a cercare in Cristo e aspettare la sua opera, indipendentemente da quello che vedi in quel momento? Perché questa è la ricerca per fede. Abbiate fede in Dio. Abbiate anche fede in Gesù Cristo. Il vostro cuore non sia turbato. Gesù Cristo è il buon pastore. Gesù Cristo ha un cuore tenero. Cercalo e lo troverai. Se l'hai già trovato, cercalo ancora e lo conoscerai di più. Chi è cieco vedrà e vedrà la gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, io ti lodo per chi sei. Ti lodo perché nessun uomo avrebbe mai potuto concepire una salvezza, perché la tua santità, l'ira contro il peccato, è troppo infinita da poter mai concepire il modo di superare quella barriera. Ma tu hai concepito, prima della fondazione del mondo, una salvezza che teneva pienamente conto della tua santità, dell'ira contro il peccato, perché quell'ira trova dall'altro lato l'amore. L'amore che ha mandato Gesù Cristo come Salvatore, per offrirsi come sacrificio propiziatorio, per salvare uomini e donne malvagi. Nessuno ti cerca per conto proprio, ma tu cambi i nostri cuori. Noi zoppichiamo. A nostro meglio siamo un disastro. Ti lodo perché la nostra salvezza è un'opera tua. Allo stesso tempo è giusto esortare, cerca Cristo, vai da Dio in Lui. Allora, in base alla tua parola oggi, esorto ciascuno e esorto me stesso, cerca Dio in Gesù Cristo. E se sembra che hai già cercato e non ti ha risposto, cerca ancora, perché il tuo cuore, o Padre, è di rispondere in Cristo Gesù. Dobbiamo noi continuare a cercare, dobbiamo noi continuare a bussare, dobbiamo noi continuare a chiedere pietà, e tu ci darai una grazia senza misura in Gesù Cristo. O Padre, ti ringrazio per questo, ti ringrazio per Cristo, ti ringrazio per la tua parola, applicala ai nostri cuori per mezzo dello Spirito. Ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.